Allora preghiamo, Signore, grazie di nuovo per la bellissima giornata che ci hai dato, grazie anche per la pioggia che abbiamo avuto, perché serviva anche quello, anche la neve in montagna, e grazie che la primavera sta arrivando, Signore, perché è sempre un tempo che ci ricorda della Tua resurrezione, Signore, come Tu dalla morte porti nuova vita. Benedisci anche questa sera, questo tempo nella Tua parola. Signore, rimuovi dalla nostra mente ogni distrazione, ogni ansietà della giornata, che possiamo veramente come Maria stare ai Tuoi piedi e ricevere la Tua parola come si deve. Amen. Quando ti siedi a mangiare con un sovrano, considera attentamente ciò che hai davanti e mettiti un coltello alla gola se hai molto appetito. Non desiderare le sue pietenze squisite, perché sono un cibo ingannatore. Quindi cosa vuol dire questo? Secondo me questo è valido anche non solo quanto di noi abbiamo mangiato davanti un sovrano. Mangiamo ogni giorno davanti al Signore, giusto? In questo senso. Ma anche quando mangiamo con qualsiasi persona, cosa vuol dire mettere il coltello alla gola? Dice, anche se uno è di buon appetito, no? Non farti vedere subito, no? Mi ricordo una volta quando io ero nella tenda di Cristo Risposta, eravamo nella città di Nashville, e nel gruppo in America non si mangiava come il gruppo in Italia. Cioè, pasta, secondo. C'era un periodo, mi ricordo, quando eravamo in Texas, che là la gente è abbastanza poveri e le offerte erano veramente non tanto, diciamo, denaro. E mi ricordo un fratello ci ha regalato una pedana piena di verza, no? Cassa di verza, tutta una pedana, alta 2 metri. E un'altra sorella messicana ci aveva regalato un fusto, sai, quello di 14 litri, di lardo. Qualcuno ci ha regalato un bel sacco di farina, sai, tipo 20 kg di farina. Quindi quando non c'era tanto da mangiare, indovinate cosa mangiavamo, no? Quasi ogni giorno, per qualche mese, no? Verza, sai quello grattugio per il formaggio? Sai che fai tipo filetti con la verza? Poi messo nella farina, poi fritta nel lardo, che è il grasso del maiale, quindi sembrava carne. No. Il gusto di carne, ma era sempre verza impanata, no? E ho detto tutto questo per dire che, quindi per capire la nostra psicologia, tutti questi ragazzi nel gruppo, eravamo nella città di Nashville e una famiglia, Dio ha messo nel loro cuore di prepararci una cena messicana, che per noi americani è uno dei nostri cibi preferiti. E mi ricordo che questa famiglia ha portato tipo 2 tavolate piene di cibo, no? Tortillas, tacos, burritos, salse, tutte queste cose. E hanno preparato tutto, eravamo una 30ina di persone. E hanno detto, ok fratelli, si dice da noi dig in, tipo comincia a scavare, no? E buon appetito. E veramente, guardi, in 5 minuti quei 2 tavoli erano vuoti. Cioè, un branco di animale. Io mi sono vergognato, però ho detto, ma se non mi butto, non mangerò, no? Era come un cartone, no? Tipo, 5 minuti. Poi, tipo, le piatte che dondolavano sul tavolo vuoto, no? E abbiamo preso tutto in 5 minuti, veramente. E non c'era neanche per i fratelli che l'hanno portato. Mi vergogno di dirlo. I fratelli, vabbè, faremo digiuno, non c'è problema, no? Però lì veramente questo versetto era da applicare, no? Dovevamo metterci un coltello alla gola. Abbiamo fatto una brutta figura davanti a questi fratelli. E qui dice, non farti vedere di essere moderati in quello che noi facciamo. Versetto 4. Non affaticarti per diventare ricco. Rinuncia al tuo intendimento. Vuoi fissare i tuoi occhi su ciò che se ne va in fretta? Poiché la ricchezza metterà certamente le ali come un'aquila che vola verso il cielo. Non affaticare per diventare ricco. Questo è valido anche per noi credenti. Noi dobbiamo affaticare per che cosa? Per il regno di Dio. Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 32, ha detto, versetto 31, non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani. Dobbiamo ascoltare bene cosa dice la parola di Dio. Sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Quindi noi come credenti, la nostra vita non deve essere consumata del consumerismo. Oh, devo avere quello vestito, devo avere quel cellulare, devo avere quel videocamera, devo avere quella macchina. Perché Gesù dice che questa è una mentalità pagana. Stiamo ascoltando? Il Signore dice poiché sono i pagani che pensano in questo modo, che cercano tutte queste cose, loro vivono per quelle cose. E purtroppo penso che anche nella Chiesa, un po', nella Chiesa in generale, è un po' questa mentalità consumeristica. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Quindi il Padre sa cosa serve per noi. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascuno giorno il suo affanno. Quindi questo è un buon principio per il quale vivere, di mettere il Signore prima della nostra vita. Queste sono leggi spirituali, fratelli. Se tu come credente metterai il Signore prima nella tua vita, il primo priorità, Gesù Cristo e il suo regno, vedrai che Dio prenderà cura di ogni tua cosa. L'affitto, la macchina, la benzina, il lavoro, vestiti per i tuoi figli, da mangiare, i soldi per andare a trovare i tuoi parenti, ogni cosa. Però se noi mettiamo quell'altra cosa davanti, state sicuri che Dio non benedirà la vostra vita finanziariamente. Lui non può farlo. Comprendete perché? Perché se Dio benedisce quando noi camminiamo in disobbedienza, penseremo che va bene. Comprendete cosa voglio dire? Ci sono principi spirituali. Il Signore dice, Craig, tu pensi prima di servire me, di dedicare tutta la tua vita a me, e poi vedrai che io prenderò cura di ogni cosa. Anche qui Salomone dice, non affaticarti per diventare ricco. Rinuncia al tuo intendimento. Perché sapete, noi abbiamo un intendimento umano. Io non posso dare la decima, pastore, perché tu non sai, io sono già tirato così. Il Signore dice, rinuncia al tuo intendimento sulle cose. Anche questo è fare passi di fede. Questo è solo un esempio. Onorare il Signore con le primizie di tutte le nostre raccolte. Noi non siamo contadini, ma lavoriamo, la maggior parte di noi, stipendiati. E quindi onorare il Signore con la primizia del nostro stipendio. Quindi vuol dire che la prima cosa quando arriva la busta paga va al Signore. E poi il resto. Questo va contro la logica umana. E sono lezioni che ognuno di noi dobbiamo imparare. Io dovevo impararlo al modo mio. Alla fine ho capito che potevo dare la mia decima al Signore, lì in cielo, dove rimarrà per l'eternità, o potevo dare la mia decima al comune di Montebelluna, no, in multe, o al meccanico, o potevo dare... Ma sono cose che ognuno deve arrivare in maturità spirituale. E Salomone dice, non affaticare, non spendere la tua vita per diventare ricco. Cerca prima il regno di Dio. Forse alcuni di noi Dio sceglierà che saremo ricchi. Amen. Amen, no? Magari il resto di noi saremo persone semplici che sicuramente se noi onoriamo il Signore prenderà cura di ogni nostro bisogno. Questo è... Sapete che noi non crediamo nella prosperità, quindi se hai fede sarai ricchissimo. Questo non è biblico. Ma biblico è se noi cerchiamo prima il regno di Dio, Dio prenderà cura di ogni nostro bisogno. forse non hai bisogno di un Ferrari, però di una macchina buona che si parte quando accendi, che non lo devi spingere. Amen. Loro ridono, guarda che Enzo sa cosa dico, cosa parli, no? Metà delle mezze nella tenda dovevamo spingere per farli partire. Io anche avevo delle macchine in America, dovevo sempre parcheggiare in collina. Non sto scherzando. Io avevo un camioncino, batteria, non avevo soldi per comprare una batteria nuova. Dovevo sempre parcheggiare in collina, così spingevo, mi buttavo dentro, buttavo in marcia, brum, via. Se non conoscevo il Signore in quei tempi. Non fissare i tuoi occhi su ciò che se ne va in fretta. Anche il Signore, nel parabolo del seme e seminatore, parla dell'ingannevolezza della ricchezza. Conoscete la storia, no? Le cure di questo mondo e le ingannevolezze della ricchezza hanno soffocato il seme della parola di Dio. Perché la ricchezza è ingannevole, secondo voi? Esatto, ti dà una falsa sicurezza. Perché noi credenti, la nostra sicurezza, parlavo anche prima della borsa del dollaro con me, no? E non a caso qui dice che questi soldi voleranno come un'aquila, e sul dollaro c'è un'aquila. Non so se Salomone pensava di questo, no? Ma noi americani missionari, no? Siamo pagati dalla Chiesa in America con dollari. E veramente stanno volando via. Ma gloria a Dio. Dobbiamo avere più fede che Dio provvederà. Ma la ricchezza veramente, anche Salomone dice, non fissarti su occhi su cose incerte, cose che possono svanire da un giorno all'altro. Fissi i tuoi occhi su di me, perché Lui è certa. Lui è la rocca eterna. Il dollaro non è la rocca eterna, neanche l'euro. Ma Gesù sì. Non mangiare il pane di chi ha l'occhio malvagio e non desiderare i suoi cibi squisiti, poiché come pensa il suo cuore, così egli è. Mangia e beve, ti dirà, ma il suo cuore non è con te. Vomiterai il boccone che hai mangiato e sprecherai le tue dolci parole. Quindi a volte ci sono persone che magari ci danno cose, ci aiutano o ci danno cose, però c'è una seconda fine indietro. Avete mai conosciuto qualcuno così? Hanno altre motivazioni. Non rivolgere la parola allo stolto, perché disprezzerà il seno dei tuoi discorsi. Non spostare il confine antico e non entrare nei campi dei orfani, perché il loro vendicatore è potente e gli difenderà la loro causa contro di te. Quindi di nuovo il fatto che il Signore difende i poveri, gli orfani, e anche noi dobbiamo difenderli come credenti. Perciò è buono anche questa missione che il fratello ci ha presentato l'altro giorno. La maggior parte di questi bambini che vanno in questa scuola cristiana sono orfani. E sì, magari tu metti un euro al giorno, tutti insieme magari manderemo 1.000 euro a aiutare questi ragazzi. Loro danno da mangiare, danno aiuto medico e più importante danno il Vangelo a queste persone. E il Signore dice: io sono il vendicatore, sono colui che difenderà gli orfani, i poveri. Persone che sfruttano i poveri è una cosa abominevole davanti a Dio. Applichi il tuo cuore all'ammaestramento e i tuoi orecchi a parole di conoscenza. Quindi non solo ascoltare, ma applicare. E questa è veramente la differenza fra un credente che cresce e matura e uno che rimane sempre uguale. Anche l'altro giorno parlavo, mi sembra, con David, del fatto che anche in questa chiesa gli stessi insegnamenti, la stessa parola di Dio va a tutti, giusto? Tutti quelli di questa chiesa è lo stesso messaggio, la stessa parola di Dio che viene presentata. Eppure io come pastore vedo che alcuni fratelli crescono E tu vedi, mamma mia, crescono come erbacce, no? Nel senso buono, tu dici, ma vedi quel fratello come sta maturando, e come, mamma mia, ha conosciuto il Signore solo 6 mesi fa e già comincia a servire in chiesa, comincia a visitare i fratelli, comincia a fare queste cose. Altri fratelli, magari 20 anni, non in questa chiesa perché non è qui 20 anni, ma 20 anni nella chiesa, magari, sai, sembra che sono sempre uguali, perché loro non applicano il loro cuore. Quando noi udiamo la parola di Dio, dobbiamo poi metterla in pratica, dobbiamo applicarla e dire, ok Signore, questa parola cosa ha da dire alla mia vita? Cosa devo cambiare nella mia vita? E per me, come ho detto già, questo studio in Proverbi parla tanto della lingua, delle nostre parole, e sono stato molto compunto nel studiare e poi nell'insegnare voi e poi insegnare i fratelli a Feltre. No, 3 volte devo essere compunto e voi solo 1 volta. Non mi pare giusto. Non risparmiare la correzione al fanciullo, anche se lo batti con la verga non morirà. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dal Sheol. Quindi qui la Bibbia non sta promuovendo picchiare i bambini, dargli pugni, picchiarli con un bastone, nel senso di fargli del male fisicamente. Però una scolacciata ci vuole quando ci vuole, amen? Nessuno è d'accordo. Io ho fatto una paletta per i miei figli e lo uso, e loro sanno che io lo uso. Non sopporto i genitori che dicono, se non smetti adesso te lo do, se non smetti te lo do. Una volta era nella sala di aspetto lì del nostro pediatra, c'era una mamma e papà che 20 volte, se non smette te lo do, quasi, se vuoi lo do io. Cioè, nel mio cuore pensavo, non mi sono azzardato. Ma daglielo, mamma mia, ci sta facendo impazzire tutti questo bambino. Però devo dirvi che adesso quasi mai devo usare quella paletta, perché loro già sanno. Loro sanno che papà non scherza. E noi dobbiamo disciplinare i nostri figli in modo che loro, abbiamo già parlato tante volte, volevo solo farvi vedere nella Bibbia 2 esempi di padri che non disciplinavano i loro figli. Il primo è in 1 Samuele 2, versetto 22. Potete leggere questa storia a casa. C'era il sacerdote Elia, che lui era il capo sacerdote, diciamo lì, e egli aveva 2 figli. Guardiamo un po' più avanti, voglio farvi vedere cosa facevano questi figli di Eli. Versetto 12. Ora i figli di Eli erano uomini perversi, non conoscevano l'Eterno, erano figli del pastore. Ed ecco come si comportavano questi sacerdoti con il popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva, mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a 3 punti, lo ficcava nella pentola o nel paiolo o nel calderone o nella pignata, e tutto ciò che il forchettone tirava su, il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti che andavano a Shiloh. Anche prima che avessero fatto bruciare il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva a colui che faceva il sacrificio, dammi della carne da arrostire per il sacerdote, perché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda. Ma se l'uomo gli diceva, si faccia prima fumare il grasso, poi prenderai quanto vorrai, egli rispondeva, no, me ne la deve dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Perciò il peccato dei 2 giovani era molto grande davanti all'Eterno, perché essi disprezzavano l'offerta dell'Eterno. E questi 2 figli di Eli, io potrei paragonarli ai predicatori della prosperità che abbiamo oggi nelle chiese, no? Che con l'inganno, con l'astuzia, fanno grande promesse. Se tu dai 100 euro al mio ministero, Dio ti darà 1000. No? Avete sentito questo? Magari voi italiani no, ma noi americani sì. Sulla televisione questi telepredicatori fanno grandi promesse, cioè quasi strappano, no, il denaro della gente. È una cosa terribile. E anche questi fedeli, la gente andava lì ad adorare Dio, no, offrire una cosa a Dio, dammelo. No, non deve arrostirlo perché io dopo devo far festa, no. In un altro passo di scrittura dice che loro anche seducevano le ragazze che venivano al tempio ad adorare il Signore, quindi commettevano anche peccati sessuali. In versetto 22, egli era un uomo di Dio che amava il Signore e il Signore si serviva di lui, però non disciplinava i suoi figli. Ora, egli era molto vecchio e udì tutto ciò che i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi si coricavano con le donne che facevano servizio all'ingresso della tenda di convegno. Quindi immaginate, rubavano l'offerta della gente, facevano sesso con le donne dentro il tempio di Dio, dentro la chiesa. E disse loro, perché fate tale cose? Poiché sento da parte di tutto il popolo della vostra malvagia azione. No, figli miei, perché ciò che sento di voi non è affatto buono. Voi inducete il popolo dell'Eterno a peccare. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Ma essi non diedero ascolto alla voce del loro padre, perciò l'Eterno voleva farli morire. E poi segue che il Signore solleva Samuele per essere un uomo veramente secondo il suo cuore. Qui vediamo che egli sgridava i suoi figli, ma cosa doveva fare egli veramente, secondo voi? Doveva toglierli dal fare servizio di sacerdote? No? Non potevano fare i pastori, erano, dal loro peccato si erano dimostrati indegni di questo ufficio. E non bastava le parole, lui doveva prendere azione e dire, siete miei figli, vi amo, ma voi non siete più sacerdote, voi portate vergogna sul nome del Signore. Un po' più avanti in Primo Re abbiamo la storia di un altro padre che non disciplinava suo figlio, in Primo Re capitolo 1, eppure anche qui un uomo di Dio, un uomo che la Bibbia dice che era un uomo che aveva un cuore secondo Dio. Ci fai capire che anche una persona che ama tanto il Signore può sbagliare, può avere un'area della loro vita che non è in sintonia con la parola di Dio. In Primo Re, capitolo 1, versetto 5, Or Adonigia, figlio di Agath, insuperbitosi, diceva, sarò io il re. Questo Adonigia era il figlio di Davide, però Davide aveva già promesso il trono a Salomone. E questo Adonigia, lui voleva prenderlo per forza, era un presuntuoso, un orgoglioso. Invece di essere sottomesso a Dio, lui ha detto, io con la forza, con l'inganno, sarò io il re. E si procurò carri, cavalieri e 50 uomini che corressero davanti a lui. Suo padre non lo aveva mai rimproverato in vita sua. Ai. Dicendogli, perché fai così? Vedi che almeno lì ha sgridato sui figli. Poi non ha preso provvedimento, ma qui era un grande area di debolezza nella vita di Davide. Qui è scritto, neanche una volta in tutta la sua vita è stato castigato da suo padre. È possibile? E io ho visto anche in America magari un padre anche credente che magari ha una grande azienda, diventa ricca, molto impegnato, come non ha tempo per i figli. Avete mai visto, no, padre e madre così? Non hanno tempo per i figli e quindi li viziano. Si sentono in colpa. Avete visto gente così, no? Si sentono in colpa, quindi li comprano tutto, li danno tutto, non li sgridano mai. Perché loro si sentono in colpa perché non stanno facendo veramente genitori. E qui Davide non ha neanche una volta nella sua vita ripreso Adonigia. Anche Adonigia era bellissimo, era nato dopo Absalome. Egli si accordò con Joab, figlio di Teshurua, col sacerdote Abitar, il quale seguirono Adonigia e lo spalleggiarono.
Quindi un colpo di Stato, no? Una spaccatura nella Chiesa.
Adonigia non era contento di lasciare che il Signore decideva la sua sorte, quale cosa lui doveva fare. Lui ha creato questo secondo regno, che poi più avanti vediamo che Salomone lo uccide. Uccide lui, Joab e anche questo Abitar, il sacerdote. Ma anche noi padri e madri dobbiamo stare attenti, perché se non riprendiamo i nostri figli, come Davide non ha fatto con Adonigia, ci tornerà. Vedete, lui non ha ripreso quel figlio, è stato quel figlio. Cioè Adonigia voleva dirubare Davide, era ancora vivo, lui era ancora il re. Cioè quel figlio che lui non ha discepolato, volevo distruggere lui. Allora, torniamo in Proverbi. Figlio mio, se il tuo cuore è saggio, anche il mio cuore si rallegrerà. Le mie reni gioiranno quando le tue labbra diranno cose rette. Non è bello, fratelli, padre e madre, quando i nostri figli dicono una cosa bella? Magari ci dicono una cosa del Signore. Cioè, ti dà una gioia così immensa di vedere i tuoi figli che pregano. Il tuo cuore non porta invidia ai peccatori, ma continuerai sempre nel timore dell'Eterno, poiché vi è certamente un futuro e la tua speranza non sarà troncata. Io penso che ogni di noi siamo tentati a volte di essere invidiosi di non credenti che magari sembra che hanno la benedizione. E io confesso che io sono stato invidioso dei peccatori. E dico, ma Signore, io sono tuo servo, perché devo lavorare in questa fabbrica schifoso? E vedi quello, bestemmio il tuo nome lì sulla collina in una villa. A voi non è mai venuto questo pensiero, solo io? Se girate un attimo in Salmo 73, questa è anche una cosa che dimostra la veracità della parola di Dio, perché sapete, tutte le nazioni del mondo, se tu leggi un libro di storia degli Stati Uniti, no? Racconta tutte le cose gloriose della rivoluzione americana, tutte le cose belle dell'America. Magari tu leggi un libro di storia qui in Italia e dici tutto, e quello era il nostro eroe, patriota, il nostro grande paese, ha fatto questo, ha fatto quello. Ma la Bibbia racconta anche le cose terribili, racconta anche quando uomini di Dio avevano dubbi. E non so per voi, ma io sono contento, perché allora mi dico, allora non sono... Perché tante volte il nemico vuole, quando tu hai un dubbio, quando non capisci una cosa, il nemico ti vuole condannare. Vedi, se tu fossi un buon credente non avresti questi dubbi. Il diavolo ti ha detto mai questo? Ma nella Bibbia vediamo che tanti credenti, uomini e donne di Dio, anche loro hanno avuto momenti di dubbio. E dice, Signore, io non capisco. Leggiamo qui in Salmo 73, versetto 1. Questo è un salmo di Asaf. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quanto a me, quando inciampavano i miei piedi e poco manca che i miei passi strucciolassero, poiché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi, perché non vi sono dolori nella loro morte e il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li cinge come una collana, la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il grasso e l'immaginazione perversa del loro cuore traboccano. Essi scherniscono e tramano perfidamente di opprimere e parlano con arroganza. Dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò la loro gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora essi dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli ed crescono le loro ricchezze. Ascoltate cosa dice adesso. In vano dunque ho purificato il mio cuore, Ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Se avessi detto, parlerò anche io così, ecco avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Quindi Asaf un po' sta confessando, no? Questo momento difficile. Lui vedeva tutti questi peccatori che prosperavano e lui dice, ma io non capisco, Signore, perché permette queste cose? Io quasi quasi è in vano che cammino rettamente davanti a te, perché io cammino rettamente davanti a te e tante cose non vanno bene. E lui dice in versetto 16, quasi, cioè ho perso la mente su questo, pensando su queste cose. Però, versetto 17, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Comprendete perché è importante radunarci insieme nell'assemblea dei santi? Perché è importante di leggere la parola di Dio ogni giorno? Perché è importante di adorare Dio ogni giorno, di entrare nella sua santa presenza? Non so per voi, ma io sono 28 anni che conosco il Signore e sapete, io non sono sempre stato un pastore, anche io per tanti anni ero membro di una chiesa, andavo in chiesa, servivo nella chiesa. E posso dirvi che tante volte magari la mia giornata è andata male, magari ho litigato con uno, sai, avevo tanti pensieri, tanti pesi, tanta confusione in mente. E poi magari andavo in comunità, cominciavo a lodare il Signore. E poi, adesso capisco. Avete mai avuto questa sensazione, no? Come lo Spirito Santo ti fa chiarire tutte le idee, ti fa comprendere. È bello questo. Perciò dobbiamo vivere nella presenza di Dio. Perché anche Asaf dice, io avevo confusione, io non capivo niente. Ma Signore, quando sono entrato nel tuo santuario? Per noi non è un luogo, un santuario. Il santuario è la nostra intimità col Signore. Poi tu puoi essere nella fabbrica con macchine e essere nella presenza di Dio. Lui dice, quando sono entrato nel santuario, quando sono entrato nella tua presenza, poi ho capito la loro fine, perché magari hanno ricchezza, hanno tutto qua, ma per l'eternità dove saranno? Invece io sono tuo figliolo e io regnerò con te per l'eternità. Versetto 19, ascolta figlio mio, sia saggio e dirigi il tuo cuore per la diretta via, non stare con i bevitori di vino né con i giotti e mangiatori di carne. Non vi dico quanto carne ho mangiato Pasquetta. Abbiamo mangiato pollo, salsiccia, agnello, costate di vitello. Abbiamo sacrificato 4 diversi animali. Però qui non dice che non possiamo mangiare la carne. Qui parla di gozzoviglie, no? Di esagerare. Perché l'ubriacone e il ghiottone impoveriranno e dormiglione si vestirà di stracci. Ascolta tuo padre che ti ha generato e non disprezzare tua madre quando sarai vecchia. Acquista verità e non venderla. Quindi per noi dobbiamo acquistare la saggezza della parola di Dio e mai comprometterla in nessun modo. Mai dire, questo pezzo non mi piace. Ma questo pezzo possiamo interpretare in modo nostro. Questo vuol dire non vendere la verità, di non compromettere mai con la parola di Dio. Acquista verità, non venderla, acquista sapienza, ammaestramento e intendimento. Dobbiamo sempre tenere in mente che ha scritto questo questi passi l'uomo più ricco nel mondo. E lui sta dicendo a noi, non pensare che la ricchezza materiale, non è questa la vera ricchezza. La vera ricchezza è l'intendimento, la saggezza di Dio. Il padre del giusto gioirà grandemente, chi ha generato un savio ne avrà gioia. Si rallegri tuo padre e tua madre, gioisca con lei che ti ha partorito. Figlio mio, dammi il tuo cuore, i tuoi occhi prendono piacere nelle mie vie. Perché la prostituta è una fossa profonda e la donna oltrue è un pozzo stretto. Anche esso sta inadeguato, come un ladro, e aumenta fra gli uomini il numero di quelli infedeli. Questo è un versetto maggiormente a noi uomini, è una parola anche attuale, perché quanto facilmente nel mondo in cui noi viviamo potremmo perderci, no? Siamo circondati, televisione, pubblicità, l'internet, ci sono tante opportunità di sviarci, magari non andando letteralmente con una prostituta, ma sempre una prostituta, sapete? Anche queste ragazze che fanno i calendari sono prostitute, che loro vendono il loro corpo per denaro, o no? E io purtroppo, io conosco amici miei pastori che hanno perso il loro ministero, hanno perso la loro famiglia per un momento di piacere, un momento di sesso, e si sono pentiti e si pentono ancora oggi per quello che hanno fatto. E anche Salomone dice a suo figlio: ascoltami bene, perché quella donna lasciva, quella prostituta, quella donna altrui sarà la tua distruzione. Scappi, no? Paolo dice a Timoteo: scappi dalle concupiscenze giovanili, corri via. Per chi sono i ai? Per chi ha ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli occhi rossi? Quindi tutte cose brutte. Per quelle che si soffermano a lungo presso il vino. Per quelle che vanno in cerca di vino drogato o alcol misto. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintillano la coppa e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come un basilisco. I tuoi occhi vedranno cose strane, il tuo cuore proferirà cose perverse. Quindi noi sappiamo che siamo in Italia, è accettato nella cultura qui di bere un bicchiere col cena. E la Bibbia non divieta il bere il vino, però dice che uno che si ubriaca, no, qui uno che perde coscienza. Anche nel Nuovo Testamento non è permesso che un anziano, un diacono, sia uno a lungo alla coppa, è scritto, quasi uguale a questo proverbio, quindi uno che ciucca. Tutti intendiamo cosa voglio dire con questo, no? E anche Salomone dice: tu vedrai cose strane, o anche vedrai le cose in modo strano, sicuramente non guidato dal Signore, e il tuo cuore proferirà cose perverse. Avete mai notato una persona magari che è tranquillo, dolcissimo, cioè quando non ha bevuto, poi magari comincia a bere, diventa violenta, comincia a dire parolacce, insulti? Avete conosciuto persone così? Io ero così prima di conoscere il Signore. Mi ubriacavo con i miei amici e non vi dico tutto quello che combinavamo. Ma l'alcol, la droga veramente trasforma. Quando uno si dà all'alcol, alla droga, non si dice anche in italiano, anche in America, i spiriti. Avete mai chiesto perché chiamano alcol i spiriti? Sapete che nel Nuovo Testamento la parola per stregoneria, no? Dove Paolo dice che chi pratica stregoneria non entrerà nei cieli, la parola in greco è farmacia. Da qui noi prendiamo la parola farmacia in italiano. Quindi nel Nuovo Testamento la stregoneria era collegata con l'uso di droga, come anche lo è oggi. Avete visto il party rav? Dobbiamo pregare per i giovani in Italia. Due morti. Ma uno che prende droga e si ubriaca è come vengono veramente presi dal diavolo, cioè guidato da Satana. Sarai come chi si trova in mezzo al mare, come chi si corre che in cima all'albero della nave, quindi barcolando. Dirà: mi hanno picchiato, ma non mi hanno fatto male. Mi hanno percorso, ma non me ne sono accorto. Quando mi sveglierò, tornerò a cercarne ancora. E purtroppo questa è la storia di un alcolista, no? Un drogato che quando è fatto combina, subisce, e poi il giorno dopo non capisce niente. Ma il Signore è capace di liberarli. Amen. Preghiamo. Signore, grazie perché la Tua parola è sempre verace, la Tua parola è sempre una spada a doppio taglio.
che arriva a dividere, Signore, quello che è spirituale e quello che è carnale. Signore, aiutaci di applicare intendimento, saggezza al nostro cuore, che non saremo uditori della parola, ma coloro che fanno la tua volontà. E grazie per Salomone, grazie per questi proverbi che ci ha lasciato, di darci istruzione, darci saggezza nel come vivere. Signore, grazie per ogni fratello e sorella che è qui presente, accompagnaci a casa e anche domani. Vai con noi, vai davanti a noi e prepara ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.